Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Cari fratelli e sorelle, Gesù ci invita oggi a guardarci dentro, a ringraziare per il nostro terreno buono e a lavorare sui terreni non ancora buoni. Chiediamoci se il nostro cuore è aperto ad accogliere con fede il seme della parola di Dio. Chiediamoci se i nostri sassi della pigrizia sono ancora numerosi e grandi. Individuiamo e chiamiamo per nome i rovi dei vizi. Troviamo il coraggio di fare una bella bonifica del terreno, una bella bonifica del nostro cuore, portando al Signore nella confessione e nella preghiera i nostri sassi, i nostri rovi. Così facendo, Gesù, buon seminatore, sarà felice di compiere un lavoro aggiuntivo: purificare il nostro cuore, togliendo i sassi e le spine che soffocano la parola.
No Trinità, nostro Dio, ti adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Noi crediamo solo in te, nostro Padre creatore. Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo Salvatore. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e l'amore di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci presentiamo al Signore, ci raduniamo intorno a questo altare ringraziandolo per averci chiamato ad essere qui, perché ci vuole accogliere nella verità della nostra vita. Nel ringraziarlo gli chiediamo perdono per i nostri peccati, perché lui tutto possa purificare. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a San Costanzo un'invitta costanza fra i tormenti del martirio, rendici sereni nelle prove della vita e salvaci dalle insidie del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano. Come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con una verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
La bontà del Signore dura in eterno. Tu hai detto, Signore, ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova lui ha la vita eterna. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. E subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto. Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per uno. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai 12 lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Per quelli che sono fuori, invece, tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano. Ascoltino, sì, ma non comprendano. Perché non si convertano e venga loro perdonato. E disse loro: non capite questa parabola? E come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito la colgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi. Sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni. Soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono. Sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto. Il 30, il 60, il 100 per uno. Parola del Signore.
Condivido con voi una piccola cosa, anche perché il Vangelo non ha bisogno di tanti commenti, dato che Gesù lo commenta. Quindi Gesù, abbiamo questa grazia di avere un commento diretto da Gesù delle sue parole, così non cadiamo in facili e a volte sbagliate interpretazioni. Però qui credo che il Vangelo ci metta davanti un'evidenza, cioè che non sempre ciò che facciamo porta frutto, perché dipende, ecco, come dice il Vangelo, questa sapienza anche contadina, no? Che un agricoltore saprebbe subito mettere in evidenza, e Gesù, da buon osservatore, coglie questi esempi anche per farli comprendere anche a noi. Ecco, non sempre il seme porta frutto. Allora credo che forse potremmo aggiungere semplicemente questo, che la prima lettura forse ci dà uno spiraglio ulteriore a quello che già Gesù spiega, anche perché Gesù, quando viene chiamato all'interno del Vangelo, quando viene riconosciuto come Messia, a volte viene riconosciuto come, viene chiamato Rabbì, Maestro, altre volte viene chiamato il figlio di Davide, perché era l'appellativo di colui che avrebbe dovuto restaurare il regno di Israele durante la dominazione romana. Quindi era colui che avrebbe dovuto riportare al centro anche la nazione, con la sua anche religione, con il Tempio, no? Che era stato profanato, cioè avevano messo gli idoli, i romani, i pagani, i greci prima ancora, no? Eccetera, eccetera. Però questo, che sembrava una cosa anche molto buona, porta con sé un inganno che viene, penso, bene evidenziato quando, sono brani che sicuramente ricordate, quando la madre dei figli di Zebedeo, di Giacomo e Giovanni, va da Gesù e gli dice: adesso che tu stai per prendere il potere, ecco, mi raccomando, i miei figli, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, uno ministro degli esteri e uno ministro degli interni, diremmo noi, cioè qualcuno che condivida con te il potere, mi raccomando. Ecco, è una specie, è la prima raccomandazione che già il Vangelo mette in evidenza, erano già allora abituati alle raccomandazioni. Però questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che noi potremmo, anche nell'ambito di quando compiamo gesti religiosi, cadere in un inganno che mi sembra che questa prima lettura ci voglia svelare, perché di fronte al tentativo di Davide di costruire una casa a Dio, Dio comunica attraverso il profeta Natan che sarà Dio che costruisce una casa a Davide. È il contrario, è Dio che vuole costruire una casa a Davide. Io credo che oggi, vi lascio semplicemente questo pensiero, il Signore penso ci voglia far riflettere su una verità fondamentale. Credo che c'è una netta differenza tra la fede e la religione, perché la religione è il tentativo dell'uomo, da sempre messo in atto per il suo istinto religioso che ha avuto fin dall'antichità, nello scrutare le stelle, nel guardare questa volta maestosa che ci sovrasta, questo tentativo dell'uomo di comunicare con qualcosa che noi usiamo in un linguaggio filosofico, chiamiamo il trascendente, il soprannaturale, qualcosa che dia ragione della nostra esistenza, del mistero dell'universo, del mistero dell'esistenza dell'uomo, ha sempre messo in atto degli atti religiosi che si sono esplicitati nelle pitture rupestri, magari, che rappresentavano qualcosa di immaginario, nelle sculture, non so, negli idoli che si sono eretti, e poi via via anche, se volete, anche nei luoghi di culto, nel senso che poi magari identificando un dio o più dei facilmente, l'uomo ha sempre cercato di ingraziarsi un po' il proprio dio per poter essere vittorioso, per poter avere qualcuno che lo proteggesse nella costruzione della casa, della propria dimora, della propria sicurezza, eccetera, eccetera. Però poi arriva un momento nella storia in cui la situazione si ribalta, ed è questo, c'è prima tutta la vicenda di Abramo, eccetera, adesso però stiamo guardando questo, in cui la situazione si ribalta, non è più l'uomo che deve fare qualcosa per Dio, ma è Dio, nella sua verità, che esprime all'uomo la sua volontà di fare qualcosa per l'uomo. Direbbe, non so, penso di poter dire così, direbbe Dio: non solo ti ho creato, ma tu sei prezioso ai miei occhi. Non solo ti ho pensato fin dal grembo materno, ti ho conosciuto, ma tu, io ti conosco per nome, sei caro a me. Allora questa, credo, forse oggi ci consegnano queste letture, questa concezione di fede, cioè il sapere che la fede, se noi dovessimo dare una definizione da dizionario, è molto semplice, perché la fede potrebbe essere così, il dizionario potrebbe dire così, la fede è credere che Dio esista. Questa è la definizione, credo. No? Che però, ecco, porta con sé questo rischio che dicevamo prima, no? di ingraziarsi Dio. Penso che, ecco, questa lettura ci insegni che la fede è anche, non solo sapere che Dio esiste, ma è sapere che Dio crede in me. Cioè che io sono al centro del pensiero di Dio. Questo, se volete, poi mi permetterà anche di essere, ecco, come dice il Vangelo, terreno buono. Forse terreno arato dall'umiltà, magari anche, dal sapersi creatura, ma creatura amata, non solo un accidente. Dall'essere terreno buono perché vuoi diventare un luogo dove Dio semina, e non solo noi con la nostra onnipotenza legata alla tecnica e alla scienza, magari sappiamo fare le cose. Pensate alla sapienza degli antichi, che era molto più semplice di quella della nostra, che, non so, io penso a mio nonno che sapeva calcolare le lune senza, terza elementare, sapeva calcolare le lune senza nessun errore, mentre noi ormai siamo preda dei computer, se non funziona il computer non sappiamo neanche più respirare momenti. Allora possiamo mettere a servizio la nostra sapienza di Dio, perché poi, ecco, Lui veramente semini. Io posso essere terreno buono come Lui mi vuole. Sapere che Lui vuole seminare nella vita per me, essere Lui l'agricoltore. Allora il Signore ci dia questa grazia di saperci pensati, amati, voluti da Lui.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo in memoria del santo martire Costanzo ti sia gradito, Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Costanzo, reso gloria al tuo nome, e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo degnissimo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Costanzo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo, Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Signore datevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Padre, lo spirito di fortezza che rese San Costanzo fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate l'amore di Dio nella vostra vita. Andate in pace.
Amen.